buongiorno a tutti, benvenuti. Questa è una giornata speciale e noi siamo contenti di avervi qui, siamo contenti di condividere la gioia di Maurizio, Daniele e Federico nel testimoniare quello che il Signore Gesù Cristo ha fatto nella loro vita. Vogliamo entrare nella presenza del Signore. Il nostro Dio è sempre con noi, però c'è un momento particolare in cui la Chiesa si unisce e insieme vogliamo offrirgli questo culto in spirito e verità. Quindi vogliamo pregare, vogliamo calmare i nostri cuori, liberare le nostre menti, pensare che siamo davanti all'Iddio tre volte santo, Signore e Creatore del cielo e della terra. O Dio Onnipotente, grazie che noi possiamo accostarci a Te nel nome di Gesù Cristo. Per quello che Lui ha fatto, Signore, noi Ti vogliamo ringraziare e vogliamo chiederti che Tu vuoi benedire questo culto che Ti offriamo in spirito e verità. Amen. Amen. Non c'è Dio grande come il nostro Dio, anche perché è l'unico Dio e lo Spirito Santo è quello che ci guida, che compie opere potenti nella nostra vita. Dio è invisibile, ma le sue opere sono visibili. Abbiamo qui quello che Dio è capace di fare. E loro avranno poi tempo di raccontare quello che Dio ha fatto nella loro vita. Fu un giorno di festa il giorno che abbiamo incontrato il Signore. Dio ci ha fatto conoscere attraverso Gesù il suo infinito amore. E oggi, come ripeto, questi tre cari fratelli lo vogliono testimoniare. Lo vogliono testimoniare col loro battesimo in acqua, quello che già è successo nel loro cuore diverso tempo fa. Lo testimonieranno col battesimo in acqua. Io so che molti di noi già hanno incontrato il Signore Gesù, l'hanno accolto nella propria vita come Signore e Salvatore, però voglio dirvi che il Signore non si stanca ancora di cercare persone, e anche oggi sta cercando persone, perché Dio è teso verso l'uomo, Dio ama l'uomo e lo vuole salvare. Noi siamo infinitamente preziosi agli occhi Suoi. E voglio meditare con voi una storia che dimostra proprio questo, cioè che Dio è teso verso l'uomo, lo cerca e lo vuole salvare. Per chi c'ha la Bibbia, vorrei chiedervi di aprirla in Atti capitolo 8, una storia conosciuta che però vogliamo meditare insieme. In questo passo vedremo un uomo che cerca Dio, ma soprattutto vediamo Dio che è teso alla ricerca dell'uomo. Come ho detto, il Signore ci ama profondamente e ognuno di noi è prezioso ai Suoi occhi. E allora questo passo lo dimostra. Voglio leggerlo, Atti capitolo 8, versetto 26 al versetto 40. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati, va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli, cioè Filippo, si alzò e partì. Ed ecco un etiope e un eunuco e ministro di Candace, regina d'Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora stava tornandosene, seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse e udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quelli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi sul carro accanto a lui. Ora il passo che l'eunuco stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. E chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi ti prego dice questo il profeta? Di se stesso oppure sta parlando di un altro? E allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo delle scritture, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Quindi fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. E Filippo si ritrovò ad Azot, un'altra zona, e proseguendo evangelizzò tutta la città fino giungendo a Cesarea. Un etiope, uno straniero, un africano, ma della regione che anticamente appunto veniva chiamata Etiopia, che comprendeva l'Egitto del sud fino a Khartoum nel Sudan. Questa zona dista ancora centinaia e centinaia di chilometri da Gerusalemme, e da quella zona per arrivare a Gerusalemme servivano mesi e mesi di viaggio. Inoltre abbiamo letto un altro nome, non so quanti voi sanno che cosa significa eunuco. Eunuco significa, nella traduzione, custode, guardiano del letto. Queste persone, in pratica, erano persone che venivano evirate oppure nascevano così. In ogni corte orientale erano importanti e gli venivano affidati dei compiti importanti. In realtà lui era un personaggio, perché era ministro delle finanze, quindi era un uomo ricco, un uomo che di cultura, di questa regina Candace, che non è il nome proprio della regina, ma era il titolo della regina d'Etiopia, come per esempio per l'Egitto c'erano i faraoni, in Etiopia c'erano le Candace, ed erano regine che governavano al posto degli uomini, che venivano considerati come dei e non si potevano impicciare negli affari del mondo. Quindi c'erano queste che governavano, e lui era sovrintendente di tutti i tesori, il ministro delle finanze. Era un uomo ricco, famoso. Io immagino che lui non stava da solo sul carretto, no? Lui aveva sicuramente una scorta, c'era le persone, il seguito, c'erano soldati che proteggevano questo personaggio importante, e così avevano fatto questo viaggio. Perché? L'abbiamo visto, questo è un elemento importante, perché lui era andato a Gerusalemme per adorare. Le persone non ebree che si convertivano al giudaismo venivano chiamati proseliti, e i rabbini distinguevano due tipi di proseliti: il proselite di giustizia, che in pratica era lo straniero che si convertiva, veniva circonciso e poi seguiva tutte le leggi di Mosè, era unito all'assemblea e partecipava al culto. E poi c'erano i proseliti della porta, che invece, per qualche motivo che adesso vi dirò, non potevano far parte dell'assemblea, ma dovevano soltanto ubbidire a, si chiamavano i sette principi di Noè, che in pratica erano sette peccati che non dovevano fare: l'idolatria, bestemmia contro Dio, omicidio, impurità sessuale, furto, rapina, ribellione contro i governanti e mangiare carne con il sangue, ma non carne, la bistecca al sangue. Cioè, loro in quel tempo, siccome vivevano nel deserto, non c'erano i frigoriferi, non c'erano mezzi per conservare il cibo, di solito amputavano un arto all'animale che rimaneva in vita e se lo mangiavano a pezzetti, così finché poi non moriva, eccetera. E quindi questa cosa orribile Dio la vietava. E beh, quest'uomo seguiva queste regole, era un proselite della porta, viene definito così, perché non poteva unirsi all'assemblea. Perché non poteva unirsi all'assemblea? Perché aveva un difetto. In Deuteronomio Dio aveva dato delle prescrizioni, Deuteronomio capitolo 23 versetto 1, Dio aveva detto che alcune categorie di persone non potevano entrare nel Tempio, non potevano unirsi all'assemblea, e questo era uno di questi. L'eunuco a cui sono stati infranti o mutilati i genitali non entrerà nell'assemblea del Signore. il bastardo non entrerà nell'assemblea del Signore, nessuno dei suoi discendenti, la Monita, il Moabita, non entreranno, e c'è una lista di persone che non si potevano unire all'assemblea del Signore. E quindi quest'uomo, pur avendo creduto, non poteva godere pienamente della comunione con Dio. Io penso che quest'uomo era molto insoddisfatto, perché anche se queste regole che abbiamo letto erano molto giuste e lui aveva scoperto che Dio appunto è un Dio giusto, però era insoddisfatto perché aveva percorso, come ho detto, centinaia e centinaia di chilometri per vedere il Tempio di Dio, ma era tornato indietro ancora insoddisfatto. Anche se ricco e rispettato, anche se in qualche modo poteva pensare che Dio l'avesse ricompensato perché lui appunto era una persona importante, lui non riusciva probabilmente a capire come mai un Dio così buono e giusto non gli permetteva di trovare consolazione nella religione che aveva abbracciato. Non poteva unirsi all'assemblea. Lui era stato a Gerusalemme, aveva visto il Tempio di Dio, probabilmente aveva comprato questo rotolo di Isaia e se lo stava leggendo mentre tornava, ma non aveva incontrato Dio, lo stava ancora cercando. Nel suo impegno, nella sua religiosità, gli avevano dato possibilità di avere un contatto con Dio. Perché Dio, sapete, non si trova in edifici, Dio si trova nella sua parola. Ed ora lui, con il rotolo di Isaia in mano, con il libro di Isaia, con la Bibbia che c'era allora in mano, sta per incontrare Dio. Chiaramente quando noi leggiamo la parola di Dio dobbiamo capirla, e Dio vuole che noi la capiamo, per questo ci vuole aiutare molte volte con persone che la possono spiegare. E a questo punto Dio manda quindi un uomo che lo può aiutare a capire quello che stava leggendo. Entra il secondo personaggio, ci sono tre personaggi in questa storia. Il primo è Dio, che è il protagonista, il secondo è l'eunuco e il terzo è quest'uomo, Filippo. Filippo, chi era Filippo? Filippo era un cristiano, un diacono della chiesa di Gerusalemme, che dopo l'uccisione di Stefano, il primo martire, sapete, dopo Natale c'è Santo Stefano, è quello, l'hanno ammazzato, l'hanno lapidato, dopo è cominciata una persecuzione violentissima contro la chiesa e quindi la chiesa si è dispersa per tutta la zona della Palestina, tranne gli apostoli che erano rimasti a Gerusalemme. E così Filippo era uno di quelli che, secondo l'ordine di Gesù, aveva colto l'occasione. Gesù aveva detto: mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e nella Samaria. Era andato in questa regione, appunto la Samaria, che si trova tra la Giudea e la Galilea, nella Palestina, questa stava al centro, e lì aveva cominciato a evangelizzare e parlava del lieto messaggio di Gesù a tutti, raccontava quello che il Signore aveva fatto e tante persone si convertivano a lui. Tant'è che questa notizia era arrivata a Gerusalemme e la chiesa di Gerusalemme aveva mandato Pietro e Giovanni a vedere quello che stava succedendo. Insomma, Filippo stava riscuotendo grande successo in questa zona. Però a un certo punto succede qualcosa che abbiamo letto nel versetto 26. Lui stava facendo molte conversioni, cioè attraverso di lui il Signore parlava al cuore delle persone, lui era diventato famoso in quella zona, ma a un certo punto, di punto in bianco, il Signore gli dà un ordine che abbiamo letto al versetto 26, lo rileggo. Un angelo del Signore parlò a Filippo e gli disse: alzati, va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Scusa, ma che devo fare là? È deserta pure? Cioè, ma qui c'è molto da fare. Ma il Signore gli aveva dato un comandamento e lui che fa? Ubbidisce. Che cosa avrebbe perso se non avesse obbedito? Che cosa ha prodotto la sua obbedienza al Signore, anche se non aveva tutte le informazioni? Beh, lui sapeva che il Signore è sovrano e in controllo, che non esiste il caso, ma esiste un Dio onnipotente che controlla le cose, e sapeva che sarebbe successo qualche cosa. E infatti Dio gli stava organizzando un appuntamento. Mentre lui stava andando a sud, verso mezzogiorno, c'era quest'uomo che anche lui da Gerusalemme stava andando verso sud. E a un certo punto si incontrano. Lo Spirito disse a Filippo: raggiungi quel carro. Dio gli dà quest'ordine perché? Che cosa pensate? Perché Dio gli ha dato quest'ordine? Potete rispondere se volete. Perché gli dice vai, raggiungi quel carro? All'eunuco, perché quell'uomo aveva bisogno di Dio, lo stava cercando e Dio lo manda in aiuto, manda Filippo in aiuto di Isaia. E la cosa interessante è che in aiuto dell'eunuco, la cosa interessante è che Filippo, mentre arriva, sente che lui stava leggendo la parola di Dio, la stava leggendo a voce alta, forse la stava leggendo come un grido d'aiuto che stava mandando a Dio. E il Signore risponde a quel grido. E la cosa anche ora interessante è che, come ho descritto, quest'uomo era un uomo ricco, un uomo importante, mi immagino che nella corte era anche un uomo rispettato, e questo gli si avvicina e gli dice, capisci quello che leggi? Vabbè, il minimo dice, scusa, chi sei? Che vuoi? Capisci tu? Come ti permetti? Invece quest'uomo è molto umile, sta cercando Dio. Lui sa che non ce la fa da solo a raggiungere Dio, ci ha provato in tutte le maniere, si è fatto un sacco di chilometri, segue le regole di Noè, ma eppure dentro il suo cuore c'è un vuoto che non riesce a riempire. E così quando gli si avvicina questa persona che gli chiede, ma capisci quello che stai leggendo? Lui gli risponde, e come faccio io a capirlo se nessuno mi aiuta? E così lo fa salire sul suo carro. Immaginate le persone che stavano lì, forse i soldati, il cocchiere stesso, le altre persone della corte che la stavano accompagnando. Ma a lui non gli importa niente. Si umilia davanti a quell'uomo, davanti a Dio, e fa salire Filippo sul suo carro. Dio si interessa di noi perché ci vuole salvare. Ma come fa Dio a salvarci? Come faceva Dio a risolvere il problema dell'eunuco? Ma la domanda è ancora un'altra. Ma come fa Dio a salvare voi? Ma ci avete un problema? Ma pensate di essere in pericolo? Beh, voglio dirvi che... Anzi no, prima di dirvi questo voglio leggere quello che stava leggendo l'eunuco. E una parte lo leggeremo qui nel racconto e una parte poi andremo nel libro di Isaia. Al versetto 32 lui stava leggendo questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio, e chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E adesso ancora attraverso il santuario di Dio, perché ho detto che questo è il luogo dove noi possiamo incontrare Dio. Al capitolo 53 era quello che stava leggendo, continuo dal versetto 8, descrivendo, e Isaia stava descrivendo quello che succedeva a quell'uomo. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del suo popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenza, né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto, e per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Potete continuare a leggere se avete la Bibbia, è molto bello. Ma la domanda che si stava facendo probabilmente l'eunuco, e non so se ve la state facendo pure voi, ma chi era quest'uomo che Dio ha stroncato? Perché ha dato la sua vita per il peccato? E soprattutto, ma che cos'è il peccato? E allora voglio prendere alcuni momenti per parlare del peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è un problema che abbiamo tutti, è un problema universale. Dio ha creato l'uomo per amarlo, perché noi potessimo stare sempre con lui, ma il problema è che l'uomo da subito è stato indifferente a Dio e ribelle a Dio, e questo è, si chiama peccato. Il peccato quindi è un atto di disubbidienza a Dio. Ogni trasgressione che l'uomo fa è un'offesa contro Dio. Il peccato è una potenza malvagia che sta in ogni cuore dell'uomo, di ogni persona. E forse vi sembrerà esagerato adesso, perché quello che sto dicendo potrebbe sembrare anche offensivo, ma non sono le mie parole, sono le parole di Gesù. Gesù dice che dal cuore vengono i cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, l'impurità sessuale, i furti, le false testimonianze, le diffamazioni. Questa è una lista che comprende sia azioni che pensieri. E chi può dire: a me non mi riguarda? Sicuramente qualcuno di voi potrebbe dire: a me non mi riguarda, perché è una brava persona. E io credo che qui ci stanno tante brave persone, ma il punto non è questo. Perché peccare non è soltanto commettere adulterio, rubare, uccidere, mentire. Peccare è compiacere a se stessi, incuranti di chi ci sta intorno, delle persone a volte che ci amano. Noi siamo incuranti perché pensiamo prima a noi stessi, e incuranti ancora di, soprattutto di Dio. Io pecco quando sono indifferente a Dio, quando non lo amo. Ancora Gesù ha detto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Ma chi è che ama Dio così? Chi è che ha mai amato Dio così? Tutti disubbidiamo a questo comandamento, per cui tutti pensano a se stessi anziché a Dio. Il peccato è anche quando io so fare il bene e non lo faccio, perché non mi va, perché non mi conviene, perché non mi interessa. E allora, se non siamo particolarmente cattivi, resta il fatto che non siamo abbastanza buoni. Dio vuole la perfezione, e penso che tutti siete d'accordo con me che non c'è nessuno che è perfetto, non c'è nessuno che è perfetto, e Dio dice che non c'è nessun giusto, neanche uno, tutti hanno peccato. E sapete perché? Perché il peccato è un male ereditario, è con noi quando noi nasciamo. E adesso voglio farvi una piccola illustrazione, tanto lui non capisce. Io sto avendo la gioia di avere mio nipote a casa, un bambino meraviglioso, c'ha dei riccioli che sono più belli di quelli di Federico, anche lui sono belli, eh? Non parlo per invidia, sono belli veramente. E lui è un angioletto, però ha un anno e cinque mesi, però già si vede il germe del peccato. Allora lui cammina, diciamo, abbastanza bene, però a volte è insicuro. Ci sono dei posti in casa che lui non può andare, in particolare la dispensa, perché lì ci stanno bottiglie di vetro, ci sta l'olio, i pomodori, ci stanno le padelle, e lui se entra là dentro si fa male, gliel'abbiamo detto tante volte, la mamma che l'ha detto, Mattia non si fa tutto quanto, e lui ti guarda e fa così. Allora lui sta giocando in un'altra camera, appena sente la porta della dispensa che si apre, lui comincia a correre, una cosa incredibile, corre in una maniera che non te l'aspetti, e così arriva a quella porta e se riesce ad entrare batte le mani ed è sul muro ed è soddisfatto. Ha vinto lui contro quello che gli abbiamo detto noi, la mamma, non si fa, e lui lo vuole fare. Chi gliel'ha insegnato? No, noi gli stiamo insegnando che non si fa, è naturale, ce l'ha nel cuore. Perché? Perché il peccato è un male ereditario, l'ha ereditato dall'altro nonno, no, da me pure, l'abbiamo ereditato da Adamo, e c'è scritto: perché il peccato è entrato nel mondo per la trasgressione di un solo uomo, e così questo è passato sugli altri uomini, perché tutti hanno peccato. E allora come possiamo dire: a me il peccato non mi riguarda? Sapete, il peccato è penetrante, entra nell'area della nostra vita, di chi pecca volontariamente e anche chi non lo fa volontariamente. È come quelle piante rampicanti Avete visto che quelle edere che si attaccano agli alberi, a volte sono talmente potenti queste piante che gli succhiano la linfa, la vita e le seccano, è vero? Le seccano. E Gesù ha detto che il peccato sono come spine che crescono intorno a quello di buono che noi vogliamo fare e lo soffocano. Il peccato toglie la felicità dalla vita dell'uomo, ti stringe come una morsa l'anima, ti soffoca lentamente e senza che te ne accorgi ti toglie la gioia, la pace, l'amore per gli altri e per Dio. Il peccato rovina il carattere, ti fa diventare insicuro, irascibile, invidioso, bugiardo, malizioso, acido, meschino. Tutto questo fa il peccato, ma la cosa più grande che fa, la cosa peggiore che fa, è che costruisce un muro fra noi e Dio, perché Dio è perfetto, Dio è santo, non può vedere il peccato. Il Signore afferma che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti siamo toccati dal peccato. E allora quali sono le conseguenze di questo? Appunto, Dio è santo, Dio è la sorgente della vita, il peccato invece è male e genera la morte, e quindi Dio è separato dal peccato e non può neanche vederlo. E l'unica realtà che resta all'uomo è di essere separato da Dio. Infatti San Paolo dice che il salario del peccato è la morte. Questa è la realtà dell'uomo, la morte fisica e soprattutto la morte spirituale, che è la separazione da Dio. Ma allora non c'è speranza? Ma allora non c'è veramente nessuna possibilità di abbattere questo muro? A chi ti rivolgerai per risolvere il problema più grande della tua vita? Beh, Dio ha dato la soluzione, e la soluzione è Cristo Gesù. Lui che non ha mai commesso peccato, Gesù il Santo, il Giusto, Gesù il Figlio di Dio. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E così ho citato prima quello che ha detto San Paolo nelle lettere ai Romani, il salario del peccato è la morte, però non finisce lì. Il versetto continua, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Che meravigliosa promessa. È vero, tutti abbiamo peccato, tutti ci meritiamo di essere separati da Dio, ma Dio fa un dono meraviglioso. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. E come fa Gesù ad essere il dono per noi? Come ha fatto Gesù ad essere per noi il dono di Dio? Devo dirvi ancora un'altra cosa importante per quanto riguarda Dio. Come ho detto, Dio è santo e questa sua qualità racchiude altre due qualità, cioè la giustizia e l'amore. Per cui per la giustizia Dio deve colpire il peccato, deve punirlo, e noi questo lo capiamo bene. Quando qualcuno ci fa un torto o ci fa del male, noi vogliamo giustizia. Un colpo di spugna non basta. Se qualcuno ha fatto del male, deve pagare. E come fa Dio a risolvere questo problema? Come ha fatto Dio a rimanere giusto e mostrare il suo amore per noi? E così entra in campo Gesù. Chi era quell'uomo che è stato stroncato, che è stato colpito per i peccati dei molti? Gesù Cristo. Dio non ha colpito te e non ha colpito me, ma ha colpito Gesù Cristo. Gesù Cristo su quella croce 2000 anni fa portava il mio e il tuo peccato, e io posso sentire ancora con le orecchie della fede il suo grido sulla croce: Padre mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento il Signore si stava caricando di tutto il marciume di una vita indifferente a Dio, indifferente agli altri, che io ho fatto e che ha fatto, scusami, anche tu, agli occhi di Dio. Gesù stava caricando tutto il peccato del mondo in quel momento e ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma quello non era l'atto finale dell'opera di Gesù Cristo. L'atto finale, l'atto di liberazione, il grido di vittoria è stato: tutto è compiuto. E quindi non c'è nient'altro che si deve aggiungere all'opera che ha compiuto Gesù Cristo. Non ci possiamo inventare niente, è stato tutto fatto. Dio è pienamente soddisfatto perché Gesù Cristo è morto veramente, è stato messo nella tomba, una grossa pietra ha chiuso la tomba, per 3 giorni è stato là dentro, ma poi è risorto per darci la vita. per la nostra salvezza non c'è da aggiungere nient'altro, e noi possiamo accostarci con piena fiducia a un Dio santo, al trono della sua grazia, e ricevere la sua grazia per essere perdonati e per essere salvati. Non vuoi accettare anche tu il dono di Dio? Questo fu l'argomento di cui parlò Filippo all'Etiope. E voi mi direte, e che ne sai te? Mica c'eri. Veramente non c'ero. Però siccome è scritto che gli annunciò il lieto messaggio di Gesù, beh, quello che vi ho detto io è il lieto messaggio di Gesù. Cioè Dio vi ama tanto che ha dato il proprio figliolo affinché chiunque crede in Lui non sia per sempre separato da Dio, ma possa vivere eternamente con Lui nella gioia e nella pace eterna. Non senti le corde d'amore di Dio che ti stanno attirando verso di Lui? Dio ti sta cercando perché vuole salvarti, perché vuole darti la pace, ma soprattutto perché vuole rallegrarti. Ho detto prima, Filippo è stato chiamato da Dio in un momento di grande successo da un punto di vista, diciamo, lavorativo. Lui stava servendo il Signore e Dio l'ha chiamato in una zona deserta perché doveva incontrare quell'uomo per salvarlo. E la gioia di Filippo penso sia stata enorme, ma soprattutto la gioia dell'eunuco, perché sapete, il libro di Isaia continua e parla proprio di lui, parla proprio di lui. Voglio leggervi quello che c'è scritto al capitolo 56. Al capitolo 56, cioè una pagina avanti, al versetto 3 dice, il Signore dice, lo straniero che si è unito al Signore non dica, certo il Signore mi escluderà dal suo popolo, né l'eunuco dica, ecco io sono un albero secco. Infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che mi piace e che si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avrà più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà mai. Gesù stava innalzando con la sua morte e con la sua risurrezione un tempio a Dio, cioè la sua chiesa. E l'Etiope adesso in questo nuovo tempio ci poteva entrare, tra le pietre viventi che sono i fratelli, avrebbe potuto lodare, imparare ad amare Dio. Quest'uomo escluso dal tempio è ora entrato in un tempio più grande, non fatto da mano d'uomo, ma da Dio stesso. E questo tempio è il suo popolo, la sua chiesa, che vivrà eternamente con lui nella gioia e nella piena soddisfazione. Che gioia di aver provato quest'uomo per il perdono dei peccati, per la certezza di un futuro glorioso, ma anche perché adesso poteva vivere quella comunione fraterna che non poteva vivere prima perché era escluso, stava alla porta. Dio rallegra il cuore dei figli che vivono in comunione con lui e con i fratelli, mantiene viva nel cuore la fiamma della speranza, fortifica e dà pace nelle circostanze difficili, nei momenti più oscuri. Dio illumina la nostra vita. Dio vuole rallegrarci e darci la certezza di un futuro pieno di pace e di speranza in un mondo duro che emargina i più deboli, che terrorizza con la morte, con la violenza, sempre più allo sbando quanto al vivere civile e morale. Beh, in questo mondo Dio vuole darti la gioia e la pace. È scritto nel versetto 36, e vado a concludere, che l'uomo se ne tornò tutto allegro perché aveva incontrato il grande Dio che lo aveva accolto, perdonato, salvato, perché tutti hanno peccato, lui, noi, tu, e sono privi della gloria di Dio. Dio sta cercando uomini e donne come questo, un uomo umile, un uomo che riconosceva di non essere in grado di accostarsi da Dio da solo, che non meritava niente. Dio gli ha fatto un'offerta d'amore e lui ha accettato. E tu che farai dell'offerta d'amore che ti sta facendo adesso il Signore? Oggi il nostro cuore è pieno di gioia perché Maurizio, Daniele e Federico, loro questa offerta d'amore l'hanno accolta diverso tempo fa, è già successo. Quello che fanno adesso non li fa diventare cristiani, quello che fanno adesso non li fa entrare nella Chiesa, ma è solo una testimonianza di quello che è successo intimamente nel loro cuore, una testimonianza pubblica. Allora ripeto che entrando in acqua loro testimonieranno pubblicamente qualcosa che è successo diversi anni fa nella loro vita. Probabilmente la maggior parte di noi ha partecipato a battesimi, quelli che dei neonati, con un po' d'acqua in testa, e quel battesimo, secondo la religione dove viene praticato, quel battesimo toglie il peccato originale, per il resto ci devi pensare da te, e poi quel battesimo ti fa entrare nella Chiesa. Questo battesimo, che è quello biblico, perché l'eunuco e Filippo entrano tutti e due nell'acqua, ora io non entrerò nell'acqua insieme a loro, c'entrano da soli, sto fuori, però, e loro sono stati immersi, verranno immersi completamente come è stato immerso Filippo, perché questo ha un significato. Il significato è che quando loro si immergono completamente, dichiarano che sono morti alla vecchia vita, e quando loro escono dall'acqua, dichiarano che sono pronti a una nuova vita. E questo grazie all'unione che c'è stata con Gesù Cristo. Quindi loro entrano nell'acqua e escono dall'acqua per essere nuove creature e per testimoniare alla gente, al mondo, che appartengono al Signore e alla Chiesa. Però questa cosa è già successa quando loro si sono convertiti. Spiritualmente lo Spirito Santo l'ha immerso in Cristo, però non l'ha visto nessuno, lo sapevano solo loro e Dio. Poi certo ce l'hanno detto, però invece in questa maniera loro adesso lo vogliono far vedere pubblicamente, quello che è successo nel loro cuore, nella loro vita. Vuoi essere tu il primo, Maurizio? Vieni.
Buongiorno, io sono Maurizio e oggi voglio testimoniare per il mio battesimo. Scusate, ma io sono cresciuto in una famiglia come tante, eravamo uniti, i miei genitori non erano ancora e non sono credenti, mi avevano fatto fare tutti i sacramenti della Chiesa cattolica romana, anche se in casa non si parlava di Dio in alcun modo. Crescendo e divenuto ragazzo, iniziai a lavorare e avevo varie amicizie e mi divertivo con altri coetanei. Ero un ragazzo semplice, senza grilli per la testa, e mi sentivo bene così come stavo e non cercavo il Signore. Dopo qualche anno ho conosciuto Rita, anche lei non era credente, ma mi parlava di Dio, avendo una cara amica credente di Dragona, Annalisa Fallacara, che la spingeva a cercare il Signore. Dopo 4 anni di fidanzamento, io e Rita ci siamo sposati e dopo un anno nasceva Martina. Per me la vita procedeva sempre tranquilla, ma vedevo Rita che non era felice. E con lei a volte nascevano discussioni anche per cose banali. Lei spesso si sentiva al telefono con Annalisa e le confidava le sue angosce, però nulla cambiava realmente e la vita continuava a scorrere come prima. Dopo 8 anni di nascita della nascita di Martina è nata Beatrice e le preoccupazioni di Rita non andavano via. Annalisa le parlava ancora del Signore dicendo che lei poteva affrontare queste angosce conoscendo Dio. La mise così in contatto con i fratelli Tonino e Luisa Saccucci della Chiesa Berea in via della Magliana Nuova. Rita iniziava degli studi biblici con Luisa e dopo qualche settimana si convertiva. Era l'anno 2014. Io ho notato subito in lei un cambiamento. Mi iniziava a parlare di Dio e mi leggeva qualche versetto della Bibbia. Desiderava che anche io partecipassi ai culti della domenica in modo che io potessi conoscere la parola di Dio. Ma la mia vita andava avanti come al solito, pur frequentando la chiesa una volta ogni tanto. Finché 3 anni fa, nel maggio del 2016, ho avuto un incidente con lo scooter nel quale mi sono fratturato una gamba. Io dovevo stare a casa 2 mesi e mezzo. A causa dell'incidente non sapevo che fine avevo fatto col lavoro e, sentendomi molto sconfortato, ho iniziato a cercare Dio. Siccome una volta alla settimana c'erano, come ancora ci sono oggi, gli studi biblici nelle case, con la scusa che io non potevo muovermi, Rita organizzò insieme a Andrea Morassi lo studio biblico a casa nostra. Si stava studiando la lettera ai Romani. Anche Donino Saccucci mi indicò dei versetti da leggere in merito alle prove che stavo passando. Proprio in Romani, al capitolo 5, 3 e 4, è scritto: ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che le afflizioni producono pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Queste parole di Dio mi hanno consolato, e il Signore ha sentito le mie preghiere. Infatti, a settembre del 2016, sono rientrato al lavoro e continuo a frequentare Donino e la Chiesa. Qualche settimana dopo, a novembre, Tonino, in un giorno dopo il culto, mi ha chiesto se ero interessato a conoscere il Signore per convertirmi a Lui. Io ho accettato la sua proposta e così abbiamo iniziato a incontrarci al negozio di Tonino per fare gli studi biblici della salvezza, leggendo insieme la parola di Dio. Sono arrivata con la comprensione che Gesù è morto per me e per i miei peccati, e che, credendo in Lui, avrei avuto la vita eterna. In Giovanni 3,16, infatti, è scritto: «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna». Da quel giorno il Signore mi ha cambiato la vita, mi ha trasformato, così che ora la mia vita appartiene a Lui ed è diventato la mia guida, il mio aiuto. Sono passati ormai 2 anni e mezzo, e da allora affronto i problemi e prove in modo diverso, portandoli davanti a Lui in preghiera. Con Rita superiamo i nostri problemi insieme, parlandone e pregando, perché ora l'obiettivo della mia vita è quello di onorare Dio e servirlo, tanto che oggi con il mio battesimo posso testimoniare che sono un figlio di Dio per la sua grazia in Cristo Gesù. Rita si è battezzata lo scorso anno, ma in quel periodo ho preferito aspettare, perché in quei mesi stavo vivendo un periodo sofferto riguardo la fede. Tono di Saccucci era infatti andato col Signore nel mese di febbraio e mi sentivo privato di qualcosa di importante, non riuscivo più a afferrare. Tutto questo mi lasciava sconfortato. Dio mi ha aiutato a ritrovare Gesù in piena fiducia e capire che avrei dovuto poggiare questo dolore e questa mancanza su di Lui, e che da lì in avanti mi avrebbe sostenuto per la sua grazia anche senza Tonino. Il mio battesimo oggi è per parlare della nuova nascita e della nuova vita in Cristo. È pronto a donare a chi si ravvede, come è successo a me. Grazie.
Salve a tutti, io sono Federico e ho 15 anni e sin da piccolo sono cresciuto, grazie a mia madre e mio padre, con gli insegnamenti della parola di Dio. Fin dall'inizio ho partecipato tutte le domeniche ai culti, pure se non riuscivo bene a comprendere i messaggi. All'età di 3 anni ho iniziato a frequentare la scuola domenicale, che mi ha aiutato, grazie agli insegnanti, a capire con il passare del tempo che nella mia vita c'era il peccato. I primi peccati che incontrai furono la disobbedienza e le bugie. In quel momento capii che questi peccati mi separavano da Dio. Ogni volta che venivo scoperto di una bugia, mamma mi leggeva un versetto che si trovava in Proverbi 12,22. Le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. E mi spiegava che Dio non può stare vicino al peccato e che c'era bisogno di un intermediario tra me e Dio. Nell'estate 2011, andando a Isola, mi colpì un messaggio portato da Marco Nasuti, che mi fece pensare alla mia vita e come fosse vuota senza Dio. Il versetto che mi segnò in quel messaggio si trova in Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede a Lui non perisca, ma abbia vita eterna. È in quel momento che compresi che l'unico intermediario tra me e Dio era Gesù, che era morto per me e solo grazie al sangue che Lui aveva versato potevo avvicinarmi a Dio. Subito dopo la mia conversione ero felicissimo, infatti mi ricordo di aver avuto un cambio di comportamento importante. Infatti, se peccavo, sentivo subito un peso nel cuore e avevo bisogno ogni volta di andare da Dio a chiedere perdono. Questo era dato dal fatto che lo Spirito Santo era venuto a vivere in me. Sono rinato e sono diventato una nuova creatura. Adesso il Signore è la guida della mia vita ed io lo voglio seguire portando gloria a Lui in ogni cosa che faccio, dallo sport allo studio, facendo sì che prima di tutto il mio comportamento sia la testimonianza della mia fede.
Io sono Daniele e credo di essere uno dei più giovani convertiti di questa chiesa, perché parliamo di nemmeno un anno fa. Io sono un italiano molto tipico, cioè sono cresciuto in una famiglia normale dove mi hanno battezzato, non lo so, non me lo ricordo, credo una settimana di vita, cattolico, e poi mi hanno fatto fare i vari sacramenti. L'unica cosa che mi ricordo sono le varie catenine che mi hanno regalato alla comunione, alla cresima, e diciamo che ero anche bravino, perché facevo chierichetto, doppia messa, facevo messa delle 10 e delle 11. Però arrivato intorno agli 11 anni è successo qualcosa a livello ormonale e ho capito, cioè ho capito, non andavo più d'accordo con quello che diceva la Chiesa, mi confessavo tutte le domeniche sempre sulle stesse cose, alla fine sono uscito e ho iniziato la vita da italiano medio, da uomo libero che fa quello che gli pare. Ho studiato tante cose di scienza e sono diventato praticamente il dio di me stesso. Pur se, considerandomi un bravo ragazzo, bravo uomo, i peccati c'erano, ci sono sempre stati nella mia vita, ma soprattutto il peccato principale è che non avevo Dio. Vivevo come me stesso, come l'unico Dio, seguivo quello che volevo fare, non chiedevo niente a nessuno e la mia vita è andata avanti così. Evidentemente Dio mi voleva e ha fatto leva sulla leva più forte che c'era in me, le donne. Tant'è che io, dopo tante esperienze, mi sono sposato con una donna cristiana, Lorena, parliamo del 2015, e sapevo che era credente, cristiana, di quel tipo diverso da quello che sapevo, perché diceva, non sono una religione, non sono, io credo in Dio, in Cristo, e ci chiamano evangelici. E però io, niente, per 3 anni buoni, di più, fino al 2018, 4 anni, non l'ho seguita. E lei è stata molto, molto paziente, ha aspettato, addirittura è rimasta lontana dalla sua fede, perché lei come credente era praticante, come qui, nel suo paese, l'Honduras. E mi ha aspettato, però, ha fatto la moglie cristiana vera, cioè ha aspettato il proprio marito finché ci siamo in qualche modo decisi, abbiamo cercato una chiesa, lei aveva tanto desiderio di tornare in una chiesa cristiana e l'abbiamo trovata, questa. E io ho cominciato a seguire timidamente gli studi del mercoledì e dopo un po' ho capito a livello pratico qual era il messaggio della salvezza, però stavo tranquillo come sempre, cioè vabbè, funziona così. Quello che ha fatto scattare qualcosa dentro di me è stata la testimonianza del mio carissimo fratello Marcello. È funzionato proprio come ha funzionato con lui, che a un certo momento mi sono chiesto, ma che succede se io domani muoio? In che condizioni mi trovo di fronte a Dio? Sono salvo o no? Ed è bastato molto poco, perché non, come bianco e nero, o credi in Gesù come tuo salvatore, come ci ha spiegato tutto lo studio prima Massimo, o se non credi non sei salvato e farai la fine che vuoi per l'eternità. Quindi ho creduto in Gesù come mio salvatore, era il 30 maggio dell'anno scorso, c'era anche Alexander con me, mio fratello in Cristo, e ho accettato Gesù come mio salvatore personale e sono diventato credente. E da allora vi assicuro che la mia vita è cambiata tantissimo. I miracoli li ho visti nella mia vita, miracoli sia inaspettati, sia risposte a preghiere. È incredibile come il Signore ti può anche rispondere così. Ma non è tutto facile. Il Signore mi ha detto, sei cristiano? Voglio proprio vedere. E mi ha messo sotto prova per qualcosa che è stato più di un anno. Chi frequenta la chiesa sa che io e la mia famiglia abbiamo aspettato tantissimo per avere una casa, i problemi sono stati tanti. E a un certo punto, quando la storia merita una testimonianza a parte, quella della casa, quando veramente ho piegato la testa e ho rinunciato a tutto quello che sognavo, lì è arrivato quello che sognavo. E credo anche mi è entrato ancora di più il Signore nel cuore, con quelli che si chiamano i frutti dello Spirito, che devo ancora far crescere, però stanno germogliando. Chi legge il Nuovo Testamento trova quali sono i frutti dello Spirito. Posso dire che stanno crescendo in me. La strada è lunga. E voglio dire a chi non è credente che oggi qua non succede niente di miracoloso. Il miracolo è già successo in me quel giorno. Oggi però è una bella testimonianza che io e i miei fratelli facciamo a voi. Grazie.
Siamo molto contenti di quello che hanno testimoniato i fratelli, dell'amore che hanno trovato in Gesù. Ora cominciamo con Maurizio. Maurizio, può venire? Maurizio, tu credi che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità?
Sì.
Hai ricevuto Gesù Cristo come tuo Salvatore e Signore e ti sei ravveduto dal tuo peccato e vuoi seguirlo per tutta la tua vita.
Sì.
E allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
Amen.
Federico, tu credi che il Signore Gesù Cristo è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità?
Sì.
L'hai ricevuto come Signore e Salvatore, ravvedendovi dal tuo peccato, e decidi adesso di seguirlo per tutta la tua vita?
Sì.
E allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Daniele, credi che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità?
Sì.
Credi che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati, lo hai accolto nella tua vita come Signore e Salvatore, ravvedendovi dal tuo peccato e decidendo di seguirlo con tutta la tua vita e per tutta la tua vita?
Sì.
E allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In preghiera questa bella riunione, questo incontro dove abbiamo messo al centro il nostro Dio, quello che Lui ha fatto per noi, gli è costato un prezzo altissimo. Forse qualcuno potrebbe pensare, ma bisogna soltanto credere in Gesù, solo questo che bisogna fare? Beh, credere in Gesù con tutto il cuore, sì, è solo questo che bisogna fare, perché il resto l'ha fatto Gesù. È il dono di Dio, è il dono di Dio. Dio e Gesù è morto per tutti, soltanto che bisogna accettarlo questo dono, perché altrimenti non avremmo i benefici del dono. E quindi ancora l'ultima esortazione per te che sei qui e che magari ancora sei indeciso. Credi in Gesù, accetta il suo dono e vivrai eternamente con Dio e con la sua Chiesa. Voglio pregare. Signore, grazie, grazie perché il Vangelo è veramente il lieto messaggio di Gesù. È un messaggio così bello, così semplice, che anche i bambini lo comprendono. Il problema è che c'è l'ostacolo nella nostra vita, orgoglio a volte, l'egoismo. Ci impedisce, Signore, di venire a Te nella maniera giusta per essere toccati e trasformati dal Tuo Spirito. Io Ti prego, Signore, per quanti sono qui che hanno ascoltato le loro testimonianze, la parola spiegata, ti prego Signore che possano ancora riflettere sul dono che Tu stai offrendo. Ti ringrazio perché possiamo continuare a festeggiare insieme e a condividere ancora la gioia che Tu ci hai messo nel cuore. Benedici Signore la Tua Chiesa, benedici i Tuoi figlioli, benedici ogni persona che è qui, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.